Fatti Vivi su RLB vi racconta anche attraverso le voci dei protagonisti quello che accade nel nostro territorio, talvolta anche quello che non vediamo, perché non è che è lontano da noi, anzi è proprio lì nella nostra città, però magari non conosciamo ovviamente bene le dinamiche all'interno. Sto parlando della situazione legata alle case circondariali. Questa mattina parliamo appunto di detenuti, in qualche modo di diritti, anche soprattutto di diritti. Lo facciamo con la garante dei detenuti del Comune di Cosenza, la dottoressa Emilia Corea, alla quale do il buongiorno, benvenuta.
Sì, buongiorno a lei e alle persone in ascolto.
Allora, lei ha ricevuto, tra virgolette, questo ruolo, insomma, da febbraio scorso, è stata insignita ovviamente di questo ruolo, molto importante, devo dire la verità. Tra le altre cose, lei da sempre è impegnata verso l'altro, in qualche modo. Innanzitutto le chiedo, ecco, questo ruolo, questa figura del garante, cosa rappresenta per lei in questo momento?
Sì, dunque intanto la ringrazio per l'opportunità di intervenire in merito a una tematica di cui spesso, soprattutto negli ultimi tempi, sì, si parla in maniera emergenziale o repressiva.
Sì.
Per me rappresenta la possibilità di entrare all'interno di uno spazio dove spesso le persone non hanno voce. Uh-huh. Significa portare all'esterno la voce dei detenuti. Il carcere è come un universo parallelo.
Esatto.
Dove si trova un'umanità dimenticata, invisibile, che paga purtroppo due volte, una per il reato commesso e una per condizioni di detenzione che violano i principi fondamentali su cui dovrebbe reggersi una democrazia. Purtroppo il sistema penitenziario, soprattutto negli ultimi tempi, è segnato da una serie di criticità, ma io penso che la principale sia quella relativa al sovraffollamento cronico, che non è solo un dato statistico, ma è una condizione concreta che è fatta di spazi insufficienti, di diritti compressi, di dignità,
di condizioni anche di vita difficili, poi condizioni anche di vita,
condizioni di vita molto difficili.
Io volevo anche chiedere, sì, si parla tanto di sovraffollamento, questa condizione è diciamo generale o la riscontriamo soprattutto magari nella nostra regione? A Cosenza che situazione c'è, per esempio?
Il carcere di Cosenza è un caso emblematico, è un esempio che riflette criticità diffuse in tutto il sistema penitenziario italiano.
Sì.
Il sovraffollamento, così come la riduzione delle tutele, l'impostazione sempre più repressiva, non sono fenomeni locali, sono
fenomeni
strutturali.
Certo, certo.
Sì, oggi parliamo di un tasso di sovraffollamento nelle carceri italiane che si aggira intorno al 138%. Uh-huh. Nel carcere di Cosenza, ad esempio, la capienza regolamentare è di 220 posti. Uh-huh. Attualmente i detenuti presenti sono più di 280.
Okay.
Però il sovraffollamento non è solo una questione di posti disponibili, ma è
anche di gestione stessa dei detenuti, probabilmente.
Sì,
del
diciamo
tipo,
che
tipologia, chiamiamola
il
così.
Problema sta a monte, è il risultato di un sistema che fatica ad applicare pienamente gli strumenti che ci sono, che sono previsti dalla legge, ad esempio i benefici penitenziari, le misure alternative, strumenti come, che ne so, l'affidamento in prova, la semilibertà, la detenzione domiciliare. Tutti questi sono pensati per favorire il reinserimento
di questo,
e per ridurre la permanenza in carcere, ma restano sottoutilizzati perché il sovraffollamento stesso impedisce di costruire percorsi individualizzati, andando a creare un circolo vizioso, perché meno trattamento significa meno accesso ai benefici carcerari.
Io volevo chiederle una cosa relativamente proprio al reinserimento, perché la detenzione, ricordiamolo, no, è sicuramente un, come dire, scontare una pena non vuol dire che poi sei marchiato a vita. Una persona ha il diritto di reinserirsi in un contesto ovviamente sociale, della vita di tutti i giorni, alla società. Ecco, quali sono gli ostacoli principali proprio che impediscono ad un ex detenuto magari di tornare davvero ad una vita normale?
ritorniamo sempre al problema del sovraffollamento, soprattutto sì. negli ultimi tempi, perché c'è un livello che è proprio relativo alle politiche di reinserimento, sì. e cioè al lavoro, alla formazione, ai contatti con l'esterno. Tutti questi non sono elementi accessori, ma sono strumenti pensati per ridurre la recidiva.
Sì.
E quindi intervenire a monte del sovraffollamento significa agire su istruzione, inclusione sociale, accesso al lavoro, riduzione alle diseguaglianze, significa ripensare il ruolo della pena, spostando l'attenzione da una logica esclusivamente repressiva a una logica di reintegrazione.
Reintegrazione, certo.
Perché le politiche esclusivamente securitarie aumentano il ricorso alla detenzione senza incidere sulle cause del reato.
Sì.
E poi quali sono altri limiti? Uno che secondo me è importante è quello che riguarda il modo in cui la società guarda al carcere, le attività educative, culturali, formative, sia dentro che fuori dal carcere, non devono essere marginali, ma devono essere strategiche per costruire percorsi di cambiamento reale della persona, per poter rendere possibile il suo ritorno nella comunità, perché esistono anche esperienze positive di reinserimento
assolutamente,
in tutta Italia.
Spesso lo fanno le cooperative sociali.
Esatto, le cooperative sociali e anche alcune amministrazioni locali, progetti che offrono lavoro e continuità fra carcere e vita esterna e che contribuiscono in tal modo a ridurre la recidiva. Esistono, dimostravano che un'alternativa è possibile, ma restano ancora troppo limitate rispetto a quello che è il bisogno reale.
Lei, dottoressa Corea, è intervenuta insomma recentemente proprio per sottolineare tutti questi aspetti. Tra le altre cose, magari non lo abbiamo citato, ma c'è anche una come dire, difficoltà per quanto riguarda per esempio i detenuti stranieri. Lì è ancora peggio forse, perché comunque non c'è magari chi non c'hanno una rete familiare, piuttosto che insomma è difficile veramente non solo l'accesso alle misure alternative, ma anche ai percorsi di reinserimento.
Esatto, perché spesso i detenuti stranieri nel carcere di Cosenza mi sembra che attualmente siano poco più di 30, non riescono a usufruire delle misure, dei cosiddetti benefici, proprio perché nella maggior
della
parte dei casi
sì.
privi di residenza o di domicilio, per cui anche quando la pena relativa a piccoli reati
sì.
è breve, sono costretti a scontarla internamente
sì.
in carcere.
Io ovviamente la ringrazio, veramente ci sarebbe tanto da dire rispetto a questo mondo parallelo, come l'ha definito lei, no? Che poi non è lontano da noi, insomma, assolutamente, questo è, abbiamo veramente tanto rispetto anche per il suo lavoro. Non so se vogliamo quindi far capire che forse le istituzioni, insomma, dovrebbero anche a livello locale ma anche nazionale, dovrebbero rivedere probabilmente questo modello, no? Che ormai è legato appunto, come abbiamo detto, al sovraffollamento e quant'altro.
Sì, anche perché una democrazia si misura da come tratta chi ha sbagliato, ma se sì. la pena finisce e la punizione continua nella vita quotidiana, allora si va a creare una forma di esclusione che mette in discussione il sì. senso stesso.
Secondo lei l'ha aggravato questa situazione anche il decreto sicurezza? Scusi se le do l'ultima chicca, diciamo, sulla quale parlare.
Sicuramente.
Ecco.
Sicuramente.
No, vabbè, era giusto.
Misure recenti come il cosiddetto decreto sicurezza ampliano i reati, amplia
il ricorso al carcere,
reati e quindi le possibilità di carcerazione, dunque in un sistema già sovraccarico
sì.
Tutto questo rischia di peggiorare ulteriormente le condizioni, aumentando tensioni, conflittualità. Il problema, il punto non è solo quantitativo, perché il decreto introduce anche strumenti che incidono profondamente sulla vita interna, sui diritti delle persone detenute. In questi giorni si parla particolarmente delle novità. Fra quelle più controverse di questo decreto c'è la possibilità di utilizzare gli agenti infiltrati all'interno delle carceri, i quali possono fingere di essere detenuti o operatori per raccogliere informazioni. E questo tipo di misura rischia di alimentare un clima di sospetto permanente, andando a compromettere le relazioni fra i detenuti e ostacolando,
che poi sono le uniche che hanno,
ulteriormente i percorsi trattamentali.
Io veramente la ringrazio anche per questo ultimo passaggio, insomma, molto importante. Ringrazio quindi la garante dei detenuti del Comune di Cosenza, Emilia Corea. A risentirci qualora possiamo tornare a parlare di questo argomento. Veramente grazie.
Grazie a lei, grazie mille, buona prosecuzione.